Allora, nel 1922 nasce l'URSS, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Che cosa significa l'URSS? Significa che si vuole uscire dalla logica dello zarismo, dell'impero zarista. L'impero zarista, nonostante non avesse un impero coloniale, ma era comunque un impero, cioè era l'etnia russa che sottometteva e che russificava le etnie via via sottoposte al controllo e inglobate all'interno di questo organismo. Quindi, mentre l'impero austro-ungarico, per esempio, aveva dato legittimità a tutte le etnie, dando particolare rilievo all'etnia degli ungheresi, e poi in seguito la prospettiva era di dare più rilievo anche agli slavi, l'impero russo invece conquistava e cercava di imporre la lingua russa, la religione ortodossa, cercava insomma di omogeneizzare, omologare tutto il mondo russo. Il comunismo nasce per liberare i popoli, non per opprimerli. Che poi nella realtà storica concreta sia capitato esattamente il contrario, questo è un altro paio di maniche, ma la teoria di Marx è l'emancipazione dell'operaio, l'uscita da una condizione di dissociazione, di oppressione e quindi anche l'anticolonialismo. Infatti una delle richieste che il Partito Comunista Russo fa ai partiti comunisti occidentali è: se siete dei bravi comunisti dovete schierarvi contro le vostre stesse colonie. Cioè, sei un comunista italiano e non devi volere la Libia, devi boicottare, devi fare in maniera di liberare questi popoli, perché l'ideologia marxista era un'ideologia di liberazione dall'oppressione capitalistica di tutti. Quindi in primo luogo il comunismo si propone in una forma di rapporto paritario con tutti i popoli, quindi i popoli che fanno parte dell'Unione Sovietica sono invitati a usare la propria lingua, a usare i propri costumi, ad avere ampi spazi di autonomia, vengono riconosciuti nelle loro differenti identità locali, ma accomunati dal sentimento dell'eguaglianza e dal bisogno di costruire un sistema, torniamo alla parola fratellanza di prima, in cui tutti si è fratelli, non c'è qualcuno che ha molto di più e qualcuno che invece muore di fame, nell'ottica appunto di un bene comune e condiviso. Perciò l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, cioè si incentiva la nascita, la crescita di partiti comunisti nelle singole realtà locali dell'Unione Sovietica, in maniera tale che quello che un tempo era l'impero dello zar assomigli più a un abbraccio tra popoli che vogliono stare insieme perché condividono un modello di sviluppo, un modello di organizzazione economica e sociale. Anche qui c'è sempre il problema di dire la teoria è una cosa e la realtà è un'altra. Forse posso mettervi un'immagine che vi fa vedere quanto grande è l'Unione Sovietica. Questa è l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, tecnicamente è una federazione di stati i quali si mettono insieme perché hanno una visione comune. Quindi c'è il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, l'Uzbekistan, il Turkmenistan, l'Azerbaigian, l'Armenia, che nel frattempo si è creata. Vi ricordate, abbiamo appena parlato degli armeni, vedete che si crea uno stato armeno in quella che un tempo era la regione della Russia. Dall'altra parte del confine che cosa c'è? Ci sono ancora armeni, però sono gli armeni che appartenevano prima della guerra alla Turchia, che in seguito appunto diventano uno stato armeno. L'Ucraina, questo pure è interessante. L'Ucraina è una costola, è una parte dell'identità russa, forse varrà la pena spendere qualche parola vista la situazione storica, però viene teoricamente invitata, come dire, a sviluppare, a mantenere, a rafforzare la propria identità, un po' come fa anche l'Italia democratica di oggi, che non dice al Sud Tirol no, dovete dimenticarvi, voi siete italiani, vi chiudiamo le scuole tedesche, no, invece coltivate la vostra lingua, è giusto, ci sono i ladini, coltivate anche la vostra, si può essere insieme italiani anche ladini, anche sui tirolesi e via dicendo. Teoricamente dovrebbe essere un abbraccio fraterno, in effetti poi non è così, perché i partiti comunisti non sono sempre nati spontaneamente in queste regioni, ma sono molto spesso dei distaccamenti imposti, costruiti ad arte dal Partito Comunista Russo. E questo vale anche per l'Ucraina. Durante la guerra tra l'Armata Rossa e le Armate Bianche c'è qualche popolo che si è distinto nella lotta contro l'Armata Rossa, perché abbiamo detto che le Armate Bianche erano alimentate dall'estero, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Francia e via dicendo, perfino dal Giappone, ma che c'era anche un dissenso interno. Ebbene, l'Ucraina era uno di quei posti che ha lottato ferocemente per cercare di non ricadere nel comunismo. Quindi, per quanto può esista una Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina, però federata all'interno dell'Unione Sovietica, rimane il fatto che il comunismo lì non ha attecchito spontaneamente, è stato imposto attraverso la vittoria dell'Armata Rossa. Ricordatevi questo fatto, che gli ucraini hanno lottato contro l'Armata Rossa perché egoisti, perché borghesi, perché volevano la terra, perché volevano la proprietà privata dal punto di vista comunista. Quindi questa Repubblica Socialista Sovietica è socialista, ma perché il socialismo è stato in qualche maniera artificialmente e con la forza imposto all'Ucraina. e questa è l'origine anche poi di un certo attrito tra la Russia e appunto l'Ucraina. Sono un'articolazione di un'identità plurale che è sempre stata della Russia, ma l'Ucraina però si è distinta nella lotta contro la Russia, così come anche la Polonia. La Polonia ha lottato moltissimo per strappare lembi di territorio alla Russia in maniera appunto da costruire il proprio stato autonomo indipendente dopo il 1900. Ecco, quindi nominalmente era un'unione tra uguali, di fatto l'etnia russa rimane predominante, per quanto siano invitati ad avere la propria lingua e i propri costumi, però gli aspetti importanti, cioè l'organizzazione economica, l'organizzazione sociale e le direttive su che cosa sviluppare dal punto di vista economico provengono tutte da Mosca in sostanza, e quindi non c'è vera libertà tra le repubbliche sovietiche e non c'è vera parità. Questo è importante segnalarlo, altrimenti cadiamo nell'equivoco. Anche se nominalmente il comunismo è anti-imperialistico. Un altro aspetto del comunismo è la sua attenzione alla parità su tutti i punti di vista, per esempio la parità dei sessi. Il voto femminile non è una realtà quasi in nessun luogo del mondo, però dopo la guerra molte cose cambieranno. Il voto comincia a essere femminile in Inghilterra, comincia a essere femminile anche negli Stati Uniti, prima ancora arrivano alcuni paesi scandinavi, però la Russia è sicuramente un paese di precoce suffragio femminile. Nel 1917 le donne già possono votare perché l'ideologia marxista postula la totale eguaglianza tra uomo e donna, che significa tra l'altro che le donne vengono invitate ad accedere alle discipline scientifiche, c'è tutta un'attività di sviluppo di scuole di politecnici, di scuole tecniche, le donne vengono invitate a partecipare all'esercito, le donne vengono invitate a lavorare nell'industria, cioè a fare lavori prettamente maschili, insomma a sostenere lo sforzo di modernizzazione anche tecnologica, anche con lavori pesanti, nell'ottica di una totale parità che non tiene conto però delle specificità, delle diversità. Nell'ambito appunto di questa emancipazione femminile, di un femminile che deve essere pari al maschile, non di un femminile emancipato in quanto femminile, ma di un femminile emancipato pari al maschile, come nel modello maschile, c'è anche appunto la legalizzazione dell'aborto. L'Unione Sovietica è il primo paese al mondo che rende possibile legale l'aborto. La pratica abortiva è una pratica che è sempre esistita ovviamente, però l'ufficializzazione, il fatto che l'aborto fosse possibile e reso gratuito nelle strutture pubbliche costruite dal comunismo, è un fatto sicuramente nuovo, per dire che i paesi occidentali sono arrivati all'aborto negli anni 70, insomma, ecco, l'Italia nel 78 addirittura. Stiamo parlando quindi veramente di un'epoca vicinissima a noi, ma anche in paesi sviluppati, gli Stati Uniti, sono gli anni 70 gli anni questo genere di diritti. 50 anni prima questo è avvenuto in Russia. Perché l'aborto è stato subito messo a disposizione delle donne? Innanzitutto per questa ideologia emancipativa. In secondo luogo perché il comunismo tende ad attaccare la famiglia, il nucleo familiare, che viene visto come la cellula degli egoismi borghesi. Un buon padre di famiglia lavora per arricchire i propri figli, per dare da mangiare alla propria famiglia, e quindi vuole mettere da parte qualcosa da lasciare ai propri figli dopo la propria morte. Quindi la famiglia viene vista proprio come la cellula degli egoismi borghesi che non possono rinunciare alla proprietà privata proprio perché ci sono i figli e perché il rapporto che il padre ha con sua moglie e con i suoi figli è un rapporto privilegiato. I figli degli altri ti interessano meno rispetto ai tuoi. Tu devi pensare a mettere da parte per i tuoi. Quindi in qualche maniera il mondo sovietico tende a attaccare la famiglia tradizionale e a pensare a nuove forme di passaggio di consegne tra la vecchia generazione e la nuova generazione. Per cui non soltanto l'aborto viene reso più facilmente praticabile, anche perché la donna in questa maniera può più facilmente lavorare, ma anche proprio si attacca alla famiglia, nel senso, per esempio, il divorzio diventa un fatto facile. Si può divorziare con grande facilità e c'è un senso anche di una sessualità più aperta, meno problematica, meno legata a una stabilità di coppia, proprio per disgregare le famiglie stabili, provare nuove forme di famiglie che si ricompongono, ma soprattutto in cui manca questo senso di appartenenza, di possesso, per cui c'è bisogno appunto di privilegiare attraverso il lavoro che si accumula in uno stock di capitale, di privilegiare appunto una famiglia rispetto. Poi volevo anche dire appunto che Trotsky è stato l'animatore, ma forse ne avevamo già parlato, dell'Armata Rossa, quindi importante ovviamente la propaganda anti-bolscevica bolscevica lo rappresenta come un diavolo rosso con la stella di Davide al petto, perché appunto le sue origini sono ebraiche. Kamenev è stato un economista russo. Tutti questi fanno parte del cerchio magico che ruota intorno a Lenin. Questi personaggi in realtà avranno poi vita difficile sotto Stalin, perché Stalin non ammette di avere ombra, cioè deve essere l'unico leader, l'unico capo carismatico, viene sottoposto a una specie di divinizzazione, di idolatria già in vita, anche Lenin precedentemente, e quindi chiunque abbia in qualche maniera forza di proiezione e venga stimato, amato dalla gente, viene poi in qualche maniera accusato di aver compiuto qualche delitto contro lo Stato e viene o mandato nei gulag, cioè nei campi di rieducazione, oppure viene condannato a morte. Zinoviev, Bukharin, l'artefice di tutto ciò è Stalin, perché avviene un passaggio di consegne tra Lenin e Stalin. A un certo punto Lenin muore. Perché muore? Perché viene colpito da una malattia improvvisa, un ictus, che lo riduce in pessime condizioni. Tra poco ve lo faccio vedere. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Questa è la foto di Lenin nel 1922, colpito da un ictus. Lo si vede su una sedia a rotelle, in condizioni, lo si vede, fisiche molto precarie. È ancora capace di comunicare e cerca di preparare la sua successione, perché il comunismo non è ancora sbocciato sostanzialmente, perché ha soltanto dovuto combattere per sopravvivere. Nel frattempo adesso parleremo dei disastri economici che sono avvenuti durante quella fase di transizione dal sistema zarista al sistema comunista. Ma nel 22 il comunismo è tutto da costruire, è tutto da immaginare, tutto da inventare, perché fino a quel momento c'è stata una enorme guerra civile che ha provocato una incredibile carneficina. Però Lenin non è in grado di affrontare e di traghettare la Russia verso questo orizzonte comunista. Chi lo farà? Lenin sembra avere le idee chiare. Non può farlo e non deve farlo Stalin. Dal punto di vista di Lenin, Stalin non ha la caratura intellettuale, non è una persona abbastanza colta, sofisticata dal punto di vista appunto intellettuale e culturale, è una persona rozza, è una persona autoritaria, è una persona pericolosa. Qual è stato il ruolo di Stalin fino a questo momento? È stato il segretario del Partito Comunista. Il Partito Comunista è un'entità molto importante, perché da quando c'è il comunismo è il partito che gestisce per esempio l'economia russa e mette le mani un po' ovunque, quindi controlla il paese in tutti i suoi aspetti. Quindi Stalin ha avuto un ruolo importante, però ha una mentalità burocratica e un atteggiamento troppo autoritario, una tendenza troppo autoritaria, che viene vista appunto come pericolosa. Invece viene visto con favore Trotsky come un intellettuale più fine, più capace di farsi amare dalla gente, capace di tenere un comizio. Invece Stalin tende a essere una persona che balbetta, tende a essere molto laconico, molto semplice, molto brutale nei suoi discorsi. Insomma, anche questo aspetto non è particolarmente apprezzato da Lenin. Sembrerebbe essere Trotsky. Poi c'è un piccolo ristretto gruppo di altre persone importanti, come Kamenev, che abbiamo visto prima, che potrebbero appunto essere tra quelli candidabili. Comunque sia, Lenin muore nel 1924 e vedete che viene sottoposto a una monumentalizzazione, viene proprio imbalsamato sostanzialmente. Infatti ancora oggi la sua tomba è visitabile, è presente nella Piazza Rossa di Mosca, c'è il suo mausoleo ed è oggetto di una specie di venerazione da parte del popolo. Inizia proprio in questa fase, prima con Lenin, poi con Stalin, l'idolatria, il culto del capo, che viene visto come una figura di una specie di superuomo, di Dio. Dico la parola superuomo pensando a Nietzsche, che in quegli anni parla, e pensando che si stanno profilando altri superuomini in Europa occidentale, cioè Mussolini, Hitler, progressivamente assumono appunto questo ruolo di capi carismatici. Il carisma è un dono del cielo, è un'unzione di Dio, quindi è qualcuno che ha una forza interiore per cui intuisce con una facoltà preveggente. Sembrerebbe essere proprio la lettera del veggente di Rimbaud, per capirci, no? Se avete presente tutta la parte del decadentismo e del simbolismo. Qualcuno che è in contatto con una verità più profonda, che non è accessibile alla gente comune, e che poi la divulga alle persone semplici, aiutando, mettendo a sistema le forze della povera gente affinché vadano nella direzione sperata. Quindi muore Lenin, la successione viene vinta da Stalin. Le modalità con cui Stalin vince questa successione dimostrano della sua sua abilità di maneggiare politicamente, perché teoricamente nel testamento di Lenin c'è scritto a chiare lettere tutti ma non Stalin. Ecco, ho semplificato un po', ma il senso è questo. Ma lui riesce a imbrogliare le carte in maniera tale che elimina progressivamente tutti i suoi nemici politici e rimane l'uomo che deciderà delle sorti dell'Unione Sovietica nella seconda metà degli anni 20 e poi per tutti gli anni 30. Poi negli anni 40 sarà l'eroe della seconda guerra mondiale, perché la vittoria sul nazismo e sul fascismo è stata ottenuta essenzialmente dagli Stati Uniti con l'aiuto della Gran Bretagna, ma non senza l'aiuto dell'Unione Sovietica, coinvolta in questa guerra tremenda che ha provocato 20 milioni di morti in Unione Sovietica, la seconda guerra mondiale. Un terzo delle vittime della seconda guerra mondiale è russa e si sono sacrificati guidati da Stalin, che è stato appunto il grande vincitore dalla parte orientale. Da quel momento in poi il mondo è stato diviso in due blocchi, il blocco americano e il blocco sovietico. O si stava con Mosca o si stava con Washington. Però a guidarlo è stato Stalin, cioè l'uomo che teoricamente non doveva assolutamente essere coinvolto in azioni. Adesso però facciamo un passo indietro e ritorniamo alla politica economica, perché l'economia è l'aspetto più importante, abbiamo detto, per quanto riguarda il comunismo, il quale ripensa la società sulla base di certi postulati economici. Come cambia l'economia durante gli anni tremendi della guerra tra armata rossa e armate bianche? C'è il comunismo di guerra. Il comunismo di guerra significa requisizione di tutto. Significa che siccome si è perso il controllo dell'economia durante quelle fasi rivoluzionarie, il partito comunista, ex partito bolscevico, controlla attraverso dei suoi funzionari tutto, requisendo tutta la produzione, costringendo a che gli operai lavorino sotto una specie di regime militare nelle fabbriche. Perciò è finita l'epoca dell'occupazione, dell'autogestione, della liberazione. No, c'è il partito, il funzionario del partito che fa funzionare le fabbriche in maniera militare, con disciplina militare. La stessa cosa avviene nelle campagne. Le campagne devono essere coltivate e tutte le eccedenze, dicono loro, devono essere consegnate ai funzionari di partito. E quale sia l'eccedenza e quale sia invece la parte di raccolto che può essere lasciata ai contadini, lo decide il funzionario di partito, il che significa che il partito decide che il 90%, poniamo, del raccolto deve andare al partito, il quale poi lo distribuisce a Armata Rossa, alle città, e il 10% lasciato ai contadini in campagna, il che provoca ovviamente fame e provoca malfunzionamento, insomma, dell'economia stessa. Corvea agli operai. Corvea è una parola medievale che significa lavoro obbligatorio non retribuito. Vedete che qui c'è una vera e propria dittatura, ma non contro i borghesi come postulava Marx, ma contro il proletariato, cioè contro i contadini stessi, costretti a lavorare, a raccogliere e poi a consegnare tutto. Le immagini parlano chiaro: requisizione di grano da parte delle squadre annonarie tra il 20 e il 24. Vedete, appunto, i contadini hanno seminato, hanno coltivato, hanno raccolto e debbono consegnare tutto a chi? Ai funzionari di partito. Provate a immaginare il livello di corruzione di questo sistema. In che senso il livello di corruzione? Cioè, il funzionario di partito viene nell'azienda o viene nel campo e sequestra tutto. Naturalmente i contadini cercano di nascondere una parte del raccolto per tenerlo per sé, anche perché quello che portano via è la gran parte del raccolto, viene lasciato troppo poco anche per sfamare i contadini che hanno coltivato quei campi, che hanno lavorato duramente. Viene sequestrato praticamente tutto, quindi la gente cerca di nascondere. Ma siccome siamo in una specie di regime militare, non appena si viene scoperti, si viene condannati e si finisce in campi di rieducazione che si chiamano gulag. Cioè, sei una persona che non ha capito il comunismo, sei una persona che non sta remando dalla parte giusta, siamo in un periodo difficile, tu devi consegnare tutto, se non lo hai capito ti mettiamo a essere rieducato. Essere rieducato significa essere ridotto in schiavitù sostanziale, quindi essere mandato in terre difficili dove si lavora o a estrazione di materie prime o si lavora a terre aspre che vanno dissodate, facendo un lavoro praticamente ridotto in schiavitù. Questa è un po' la situazione. Provate a pensare quel funzionario che ha il potere di requisire tutto, se non è lì per essere corrotto, ovviamente, perché lui requisisce tutto e se uno ha fame non ha altro che da offrirgli qualcosa per poter ottenere, come dire, che l'occhio si chiuda o una piccola distrazione in un certo momento. Cioè, questo sistema genera implicitamente corruzione. È logico che mentre i contadini fanno la fame, i funzionari di partito che requisiscono il cibo lo trattengono per sé in buona parte e poi lo daranno anche ad altri, ma sicuramente loro non soffrono la fame, insomma, chiaro il concetto. Ecco, immagini appunto della crisi economica che si scatena per la guerra che fa la sua parte, per l'isolamento in cui la Russia è precipitata, nessun aiuto dall'esterno, per la confusione che ha preceduto che ha caratterizzato le fasi rivoluzionarie, e poi naturalmente anche perché dopo il momento del caos questa militarizzazione del sistema produttivo genera anche malcontenti, genera anche appunto scarsa applicazione nel lavoro, il lavoro richiede di essere fatto in una certa maniera, ma la gente è costretta a lavorare e quindi insomma tutto questo provoca una crisi economica che diventa sempre più grave fino a quando si precipita nella carestia tra il 21 e il 22. Tra le condizioni climatiche, tra la guerra, tra la militarizzazione della società, una vera e propria carestia, cioè manca cibo. E il cibo manca anche all'esercito, al punto che c'è un secondo ammutinamento dopo quello che abbiamo avuto modo di citare nel 1905, l'armata Potionkin. C'è l'ammutinamento della base navale di Kronstadt, si trova lì di fronte a San Pietroburgo. Cioè in sostanza lo stesso esercito che aveva simpatizzato con la rivoluzione, che ha messo in piedi l'armata rossa, ad un certo punto protesta vistosamente perché manca il cibo anche ai soldati, perché la carestia è tale che tutti soffrono la fame. Ma era scommettere che i funzionari di partito non soffrono la fame, perché quel cibo che c'è lo hanno trattenuto loro, insomma. La fame provoca 3 milioni di morti in questo inverno tra il 21 e il 20. Ci sono scioperi, insurrezioni, atti di disubbidienza nei confronti di questa situazione caotica, e neanche la forza militare è in grado di gestirla. La scena qua si commenta da sola, se non volete guardarla, non guardatela, ed è appunto la scena delle vittime della carestia a Buzuluk. Insomma, la fame è così tanta e viene requisito così tanto alle campagne che letteralmente i contadini muoiono di fame. È la prima di una serie di carestie, poi ce ne sarà un'altra negli anni 30, derivanti da tutto l'insieme delle condizioni di guerra. Già la crisi era precedente alla Grande Guerra, ma in queste proporzioni è inimmaginabile. Qua si vedono appunto i contadini che letteralmente muoiono di fame e che si accasciano presso le ferrovie in attesa che possano arrivare dei convogli carichi di grano, di cibo, per arrivare a sostenerli. In epoca zarista, quando c'era la crisi economica, quando c'era la carestia, lo zar inviava, pagandoli di tasca propria, degli aiuti alimentari attraverso la linea ferroviaria. Tra l'altro le ferrovie sono poche, quindi i treni funzionano male, l'inverno è duro, quando c'è la neve è difficoltoso anche creare appunto questo collegamento tra il centro e la periferia, e quindi la gente aspetta inutilmente e rimane a morire di fame. C'è un appello che viene fatto al mondo affinché possano dare aiuto ai russi che stanno morendo, però tutti guardano con grande sospetto appunto questa Russia in cui è in corso questo strano esperimento. Quindi la crisi è gravissima. Come si esce? Bisogna cambiare, bisogna uscire dal comunismo di guerra. Lenin, quindi, che ha ordinato il comunismo di guerra, si convince che bisogna cambiare paradigma e licenzia la nuova politica economica, la cui sigla è NEP. La nuova politica economica inizia nel 21 e prosegue fino a quando non verrà interrotta da Stalin, il quale nel frattempo avrà preso il potere e deciderà di porre termine a questo esperimento. Che cos'è la nuova politica economica? È l'uscita dal sistema militare attraverso la liberalizzazione di alcuni settori economici, creando una specie di economia mista, un'economia in parte statale, in parte basata sulla proprietà privata. È una specie di ritorno alla proprietà privata in piccole entità, per cui il commercio spicciolo, per esempio, diventa possibile sulla base della proprietà privata, oppure le industrie sotto 20 dipendenti possono essere private e non pubbliche. In questa maniera si riattiva, diciamo, una microeconomia capitalistica basata sull'iniziativa privata, sul profitto, sul commercio, sullo scambio e sulla produzione. È una specie di fallimento dell'esperimento del comunismo di guerra. Il comunismo di guerra, d'altro canto, però era emergenziale. Dopo il 22 la guerra civile è finita, ma non si ha il coraggio di iniziare subito con il comunismo in senso classico, quello teorizzato da Marx. Si cerca di fare un sistema misto, in gran parte statale e in piccola parte basato appunto su proprietà privata, economia di scambio e capitale. I contadini possono ottenere una parte di raccolto per sé e venderlo al mercato per integrare la propria sussistenza. La NEP non è in grado di risolvere la crisi economica del 21-22, ma negli anni dispiega degli effetti positivi. Cioè la produzione agricola torna ad aumentare, la produzione industriale torna ad aumentare, nel giro di alcuni anni si torna ai livelli precedenti alla Prima Guerra Mondiale. Nel 26 c'è il recupero ai livelli di produzione del 14, quindi la NEP funziona. Qual è il problema? Che non è comunismo, perché la NEP è un sistema misto, statale e capitalistico. Probabilmente la parte che funziona è quella capitalistica e non quella statale. Quando arriverà Stalin, chiuderà la NEP e inizierà con il comunismo vero, che è quello rappresentato dai piani quinquennali, cioè l'economia pianificata.